Io penso che avere un organismo come il Consiglio d'Europa che si occupa dei diritti sia una cosa importante perché i diritti sono decisivi per l'umanità. Certamente oggi non possiamo limitarci a fare delle liste, degli elenchi dei diritti, sulle cui liste noi ci troviamo abbastanza d'accordo, c'è un consenso su questo, ma il problema è oggi domandarci qual è il contenuto dei diritti, come li interpretiamo e come li applichiamo in concreto. E allora certamente noi andiamo incontro ad alcuni rischi o alcuni problemi. Ecco, abbiamo oggi un grande incrocio di culture, di popoli e di religioni e ogni tradizione sembra avere i propri diritti. E quindi noi ci domandiamo come possiamo fondare l'universalità dei diritti. Questo mi sembra un tema molto importante sul quale la Chiesa ha un contributo certamente significativo da dare. Non potrebbe esistere un Consiglio d'Europa stesso se non ci fosse una qualche universalità dei diritti, almeno a livello europeo, ma non potrebbero esistere organismi come l'ONU a livello mondiale se non intravedessimo che ci sono dei diritti e dei doveri naturalmente condivisi a livello universale. Ecco, un altro problema che io vedo qui a Strasburgo è anche quello del rischio della frammentazione dei diritti, cioè invece di difendere i diritti dell'uomo e applicarli in tutte le situazioni, ecco, noi cominciamo a distribuire i diritti dal bambino, dell'adolescente, del ragazzo, della donna che lavora, dei nomadi, dei bisessuali, dei transessuali, eccetera. Ecco, non so se il nostro rischio è che andiamo a parcellizzare i diritti e quindi perdiamo il discorso di fondo, del valore di fondo della persona umana, che poi va tenuto in conto in tutte le situazioni. E un altro aspetto che potrebbe essere problematico è che cominciamo anche a inventarci in qualche maniera dei nuovi diritti. Per sostenere dei diritti di certi gruppi, ecco, rischiamo appunto di esaltare questi diritti dimenticandoci che sostenere i diritti di un gruppo potrebbe fare del danno ai diritti di altri gruppi o addirittura di maggioranza. Ecco, questo credo che sia il rischio verso cui andiamo incontro, che questo esigerebbe la capacità di una grossa riflessione, sia a livello sociale, sia a livello filosofico e credo anche a livello teologico. Bisognerebbe creare degli spazi dove possiamo fare questa riflessione.
Ecco, per questa riflessione, Monsignor Giordano, potrebbe essere utile guardare all'origine di tutto il discorso sui diritti umani e un po' anche alla fine, cioè intendo dire l'obiettivo più alto di tutto ciò.
Certamente da una parte dobbiamo andare all'inizio, quindi andare alle radici. Noi abbiamo delle radici culturali di diritti, se parliamo di Europa, abbiamo delle radici in Grecia, abbiamo delle radici a Gerusalemme, abbiamo delle radici nel diritto romano e soprattutto, ecco, abbiamo le radici nell'evento del cristianesimo, che è stata una grandissima novità come compimento di una ricerca umana. E come fine, ecco, credo che oggi l'orizzonte della nostra riflessione deve essere l'umanità intera. Quindi, come europei, dobbiamo domandarci questa nostra tradizione, questa nostra storia, come potrebbe oggi essere a servizio di tutte le regioni della Terra e cosa possiamo imparare anche con una certa umiltà dagli altri continenti, dalle altre terre. Una delle originalità che noi abbiamo come Chiesa è quella che noi vogliamo difendere o sostenere l'interezza della persona, non un aspetto della persona. E nella recente enciclica del Papa mi sembra questo aspetto molto interessante. È chiaro che dobbiamo rispettare tutti gli uomini e quindi dobbiamo lavorare per la famiglia universale. Siamo in un mondo legato, interdipendente, siamo in un mondo globalizzato e quindi, ecco, non possiamo più far finta che siamo lontani, quindi ognuno vive nel suo spazio lontano, cioè siamo nello stesso spazio, siamo nella stessa casa. Però questo esige anche, come il Papa fa notare nella sua enciclica, che non si può più considerare le varie dimensioni dell'uomo quasi separate. Qui parliamo di lavoro, di politica o di economia o di scienza o di famiglia o di sviluppo demografico o di aborto, eccetera. Ecco, tutti i temi sono legati, cioè l'economia è legata alla famiglia, la famiglia è legata alla bioetica, la bioetica è legata al problema delle scienze, è legata alla politica, all'economia, cioè questa interdipendenza delle dimensioni dell'uomo. Quindi dovremmo contribuire a servire questa ricchezza enorme dell'uomo senza ridurlo, senza eliminarne delle dimensioni o senza ridurlo a poche dimensioni o forse a una sola dimensione. E d'altra parte sapere che l'umanità esiste in tutti gli individui umani, le persone umane, quindi difendiamo l'umanità tutto dove esiste. Questo mi sembra tipico della Chiesa e mi sembra molto moderno questo, perché questa è una risposta alle domande della globalizzazione ed è anche una risposta a un senso di povertà di umanità che spesso sentiamo sulle strade dell'Europa. C'è l'impressione che è un'umanità povera e triste, perché appunto non trova più un senso per il proprio esistere alle volte e non trova più il fondamento della propria ricchezza. Quindi abbiamo perso una ricchezza, quindi dovremmo restituire la ricchezza dell'umano.
Ecco, da questa umanità, Monsignor Giordano, sembra emergere sempre di più, sempre più recentemente, un bisogno di spiritualità, una domanda di religiosità che in qualche modo chiede tutto quello che lei ha detto.
Noi, a differenza anche di pochi anni fa, ecco, notiamo questo crescere di una domanda, e spesso questa domanda non ha una risposta, e per cui è una domanda che è aperta un po' a tutte le direzioni, anche un po' a tutti i sentieri interrotti, però c'è la domanda. E quindi è anche un momento privilegiato, questo è un momento importante per cercare di sentire la domanda e donare la risposta. E credo che le religioni in genere, io direi il cristianesimo in maniera speciale, tocca questo punto, perché la religione cristiana, o meglio il cristianesimo, l'annuncio di Gesù Cristo e il Vangelo, ecco, sono una proposta di senso alla vita e soprattutto perché riaprono il cielo azzurro sulla vita delle persone. Finché siamo chiusi nel terrestre potremmo anche tentare una vita molto riuscita, ed è forse giusto tentarla, però alla fine saremo dei disperati sempre, no? Perché la domanda, poi appunto le domande esistenziali emergono, la domanda sulla felicità, la domanda sull'amore, la domanda sul dolore, la domanda se esiste un oltre la morte, sono domande di fondo. E la vita prima o dopo ce le pone seriamente, e quindi davanti a queste domande si intuisce come il cristianesimo è veramente una bella notizia, cioè una buona notizia ed è una bella notizia. Come piace anche sottolineare questo aspetto, come l'umanità cerca in fondo il vero, e l'Europa di oggi cerca il vero anche quando non è cosciente, cerca un senso e cerca il bello anche, e cerca l'amore, cerca il bene. E queste tre categorie che abbiamo chiamato il verum, il bonum e il pulcrum, no, che convergono nell'unità, nell'unum, ecco, trovano veramente una luce nel cristianesimo. E sarebbe questo che ci piacerebbe dare all'Europa, cioè far vedere che l'umanità ha questa possibilità di questa enorme ricchezza. Ed è triste vedere che alle volte o non siamo capaci a dirlo, oppure sembra che non ci sia spazio per questa notizia, e per cui ci accontentiamo di molto di meno.
Però ci lasci con una parola di speranza.
La speranza nasce dal fatto che per il Cristo risorto tutto è possibile. Anche se noi oggi vediamo in Europa spesso la presenza del Cristo crocifisso, quindi lo vediamo soffrire in Europa, lo vediamo soffrire nelle crisi della finanza, nella crisi delle famiglie, nella crisi di senso, nella difficoltà che ha l'Europa di posizionarsi rispetto alle altre regioni del mondo, cioè lo vediamo crocifisso, anche nella difficoltà che abbiamo tra cristiani, per la divisione tra cristiani è una sofferenza, una croce, le difficoltà che abbiamo anche a casa nostra, cioè lì troviamo il crocifisso, è lui che continua la sua passione in qualche maniera, è lui che continua a morire per l'Europa, perché lui ha già dato la vita per queste sofferenze dell'Europa. Però il crocifisso è solo il volto più nascosto, più misterioso, e l'altro volto è risorto, quel risorto che ha promesso di rimanere fra di noi fino alla fine dei tempi, per cui lui è presente in Europa e lui può veramente tutto. E lui ci ha detto che ci precedeva in Galilea, quindi ci precede già in Europa, ci precede a Strasburgo, ci precede a Bruxelles, ed è molto così illuminante pensare che lui ci precede ed è già là per questa nostra umanità.